Buongiorno da Gabriele Borrer. La svolta rosa di Appenzello Interno, per la prima volta nella storia del cantone una donna, Angela Koller, diventa l'andamano. Bombe israeliane su Beirut, colpito un presunto deposito di missili di Hezbollah, è il terzo raid dalla tregua di novembre. Per la prima volta una conferma ufficiale anche dalla Corea del Nord. Nostri soldati sono impegnati al fronte in Russia. Per la prima volta a Appenzello Interno ha eletto una donna alla presidenza del governo. Per alzata di mano, al terzo scrutinio, la Landsgemeinde ha eletto ieri Angela Koller. La rappresentante del centro ha ricoperto vari ruoli, mandati in ambito politico, ed è avvocata di professione. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Un risultato storico per il semicantone, molto legato alle tradizioni. Un risultato che chiude il cerchio. Il suffragio femminile in Appenzello Interno è stato introdotto nel novembre del 1990 con una decisione del Tribunale federale. La Landsgemeinde appenzellese, ancora nell'aprile di quello stesso anno, aveva negato i diritti politici alle donne. Angela Koller è riuscita a imporsi su altri tre concorrenti. Penso che sia un segnale. Possiamo lasciarci alle spalle questa storia. In futuro potremo concentrarci su una politica concreta, su profili validi, e il genere non deve più essere al centro della scena. Di Frau Landamann, la signora Landamano, come recita la denominazione ufficiale, assume la guida del Dipartimento dell'Istruzione con effetto immediato. Con lei ora siedono due donne nell'esecutivo cantonale composto da 7 persone. Koller, di professione avvocata, in politica è attiva da 24 anni, ha ricoperto vari ruoli: municipale, gran consigliera, presidente della commissione scolastica cantonale e presidente della commissione per la revisione totale della Costituzione cantonale. A differenza di altri cantoni, la carica di landamano è designata direttamente dall'elettorato ed è sempre ricoperta da 2 persone, che si alternano ogni 2 anni alla presidenza e alla vicepresidenza. A Koller toccherà la presidenza il prossimo biennio.
In Canada si tengono oggi le elezioni anticipate per formare il nuovo Parlamento e per decidere chi guiderà il paese per i prossimi 4 anni. 2 i candidati che si contenderanno la poltrona di premier: il liberale Mark Carney e il conservatore Pierre Poilievre. Un'elezione in cui giocano un ruolo determinante la guerra dei dazi scatenata da Donald Trump e le minacce sempre di Donald Trump alla sovranità del Canada. In Medio Oriente è tornata ieri a salire la tensione nel Libano, dove l'aviazione di Israele ha bombardato la capitale Beirut per la 3ª volta dall'inizio della tregua di novembre. Il raid ha preso di mira un presunto deposito di missili di Hezbollah, il partito armato filo iraniano sconfitto nell'ultima guerra con Israele. Sentiamo il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta.
L'appello ai civili di lasciare immediatamente la zona è arrivato a metà pomeriggio di ieri. Il portavoce in arabo dell'esercito israeliano ha avvertito gli abitanti del quartiere Hadas a Beirut, nella periferia meridionale della città, poco prima del lancio di 3 missili da parte di jet israeliani su un hangar situato nel cuore di una zona densamente popolata. Non ci sono state vittime, ma solo danni materiali. Si è trattato del 3º attacco aereo israeliano su Beirut da quando a fine novembre scorso era entrata in vigore una tregua mai rispettata da Israele, che occupa alcune zone del sud del Libano e che, anche nelle ultime ore, ha proseguito raid aerei e sorvoli a bassa quota in varie regioni del paese. Secondo il bilancio del Ministero della Sanità libanese, in 5 mesi di cessato il fuoco, Israele ha ucciso 149 persone in Libano. Il governo israeliano afferma di condurre operazioni contro uomini e infrastrutture di Hezbollah, chiamato a smantellare del tutto la sua struttura secondo l'accordo di tregua. Per il premier Benjamin Netanyahu e il suo ministro della difesa Israel Katz, ieri è stato colpito un deposito di missili di Hezbollah. Il Partito di Dio, dal canto suo, ha smentito la presenza di armi in quell'area, affermando che Israele ha distrutto invece una tendostruttura dedicata ad attività ricreative nel quartiere. Il presidente libanese Joseph Aoun e il premier Nawaf Salam, considerati vicini ai paesi occidentali, hanno condannato l'attacco nemico, chiedendo a Stati Uniti e Francia, i principali alleati di Israele che sono anche i garanti della tregua, di costringere il governo israeliano a cessare gli attacchi in Libano.
Nel 2024 la spesa militare globale ha registrato il maggior incremento dalla fine della guerra fredda, più 9,4% rispetto al 2023, raggiungendo i 2.700 miliardi di dollari. Lo rivela un rapporto dell'International Peace Research Institute, il SIPRI, l'Istituto Internazionale Indipendente, dedicato alla ricerca su conflitti, armamenti pesanti e disarmo, Istituto di Stoccolma. Le spese militari sono aumentate soprattutto in Europa e Medio Oriente ed è il decimo anno consecutivo di aumenti. Dopo la Russia, ora anche la Corea del Nord conferma: abbiamo inviato nostre truppe nella regione russa di Kursk in supporto a quelle del Cremlino. Chiara Savi.
Il loro coinvolgimento era un segreto di Pulcinella. C'era stata inizialmente la denuncia di Volodymyr Zelensky, che aveva parlato di uomini inviati da Pyongyang. Poi erano arrivate le immagini delle prime catture da parte dell'esercito ucraino di soldati nordcoreani a Kursk. Infine, ad ammettere ufficialmente la loro presenza sono stati i diretti interessati. La Russia, con il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov, che nell'annunciare la completa liberazione della regione di Kursk, smentita da Kiev, dopo 9 mesi di combattimenti, qualche giorno fa ha lodato l'eroismo delle truppe nordcoreane attive nella controffensiva. Poche ore fa è stato il turno della Corea del Nord. Kim Jong-un, all'agenzia di stampa nazionale, ha parlato dell'exploit dei suoi uomini inviati a combattere e ai quali sarà dedicato un monumento ai caduti nella capitale. Hanno lottato per la giustizia, sono tutti degli eroi e hanno rappresentato con onore la loro patria, ha dichiarato il leader nordcoreano. Non ha detto nulla invece se la loro missione sul fronte russo-ucraino sia terminata o continui. Su quanti di loro siano stati inviati al fronte non c'è certezza. Fonti occidentali hanno stimato dai 1.000 agli 11.000 uomini, non necessariamente ben addestrati e con difficoltà di comunicazione con i comandi russi, uccisi in 3 mesi. L'Ucraina invece ha sempre parlato di 11-12.000 soldati coinvolti in operazioni di primo piano.